Sì, oggi proprio così desidero fare assieme a voi una valorizzazione della nostra famiglia spirituale, la Chiesa. In Italia, Chiesa di Dio unita. Sappiamo che l'aggettivo unita serve per cercare di creare unità laddove c'è comunione di dottrina, comunione di fede. La Chiesa di Dio Unita, come molti di voi sapete, ha cittadinanza italiana, è sede nazionale a Seriate, provincia di Bergamo. Però è importante che voi sappiate che siamo associati a livello internazionale alla United Church of God con sede a Milford, un paese dell'Ohio, un bel paese dell'Ohio, negli Stati Uniti d'America. Abbiamo scopi, dottrine, punti di fede comuni e soprattutto lo stesso spirito. Siamo la stessa Chiesa, anche se siamo in diverse nazioni, diverse culture, diverse storie, però spiritualmente siamo una Chiesa. La Chiesa. E la parola Chiesa, purtroppo, se ci fate caso, non è più di moda. Persino certi credenti, quando io visito nei siti internet, ce ne sono tanti, certi credenti si vergognano di dire di appartenere a una chiesa. Preferiscono usare parole come comunità aperta, simile al concetto di, non se ne rendono conto ovviamente, ma una comunità aperta, dove non c'è governo, non ci sono regole, almeno danno questa illusione, simile al concetto di matrimonio aperto, dove i coniugi si sentono consensualmente liberi di fare sesso con altre persone di tanto in tanto. Poi ci sono quelli che per avere dei seguaci cercano a tutti i costi di distinguersi usando termini stranieri, antichi, ebraici o greci, pur di non menzionare la parola italiana chiesa, e per affermare la falsa idea che la via di Dio non è una religione. La parola religione è stata demonizzata. Demonizzano tutto ciò che è chiesa, religione, organizzazione, governo, come se fosse realmente possibile, se ci pensiamo davvero, come se fosse realmente possibile realizzare un qualche cosa senza aggregazione, senza regole morali, senza spirito di squadra, senza impegno, senza lavoro comune e senza dei leader. Tutta questa sottocultura del rifiuto, come mi piace chiamarla, l'Apostolo Paolo la chiamava spazzatura già da 2000 anni a questa parte. È spazzatura per il Dio della Bibbia, non solo per noi, per me, per voi. Spazzatura che deriva se, almeno quelli che siamo di una certa età, sappiamo che deriva questa spazzatura dalla rivoluzione sessuale del 68, quando molti della generazione di allora hanno voluto sperimentare nuovi modelli sociali, come il cosiddetto amore libero, amare fare sesso con chiunque, come la convivenza senza l'impegno matrimoniale e senza una vera e propria dimora stabile. Così oggi ci troviamo a fronteggiare una società, a vivere in una società dove fortissime lobby, il diavolo, il serpente, è diventato un dragone. E i suoi seguaci vogliono che i nostri figlioletti siano tolti alle nostre famiglie e siano dati alla potestà dello Stato, che a sua volta, lo Stato cos'è? Non è che una persona non può fare altro che a sua volta arbitrariamente affidare i nostri figli ad altre persone, affidarne l'educazione a coppie dello stesso sesso, o addirittura ai predicatori della transessualità fin dalle scuole materne o elementari. Tutta questa grande apertura mentale, come la chiamano loro, sta facendo in realtà trasbordare le loro cervella dalla testa fino a farle arrivare a terra. La loro è pura follia. Con la legalizzazione della pornografia, la corruzione sessuale e la pedofilia sono entrate virtualmente anche nei monasteri e nelle chiese di quasi tutte le denominazioni, le quali, in trasgressione della parola di Dio, approvano le donne pastore e matrimoni fra persone dello stesso sesso, cosa che il Dio della Bibbia, non io, ma il Dio della Bibbia, definisce un disgustoso abominio. Tutto questo è un problema di governo, fratelli e sorelle. Tutto questo è un problema di governo. Un vecchio motto siciliano, ma forse non ha il copyright siciliano, un vecchio motto dice che quando il pesce non è sano, inizia a puzzare dalla testa. Questo mondo non ha governanti né religiosi che portano le popolazioni ad avere un vero rapporto con Dio creatore, il Dio di Abramo, il Dio della Bibbia. Oggi è peggio che ai tempi di Noè. Penso che tutti voi sarete d'accordo con questo, con questa constatazione. Oggi è peggio che ai tempi di Noè, quando Dio gli disse di costruire l'arca per salvare la sua famiglia e da loro fare ricominciare un nuovo genere umano. Gesù Cristo sapeva che la storia si sarebbe ripetuta un giorno. Difatti disse: sarà come ai giorni di Noè. Ed è per questo motivo che egli ha edificato la sua chiesa, che ovviamente sappiamo non è fatta di pietre e nemmeno di pareti adornate d'oro, ma da credenti sinceri che hanno accettato con gioia la chiamata di Dio e di entrare nella nuova arca di Dio, che è appunto la chiesa edificata da Gesù Cristo. Una chiesa che le porte dell'Hades non l'hanno vinta e non la potranno mai vincere. Come ho detto prima, tutto questo è una questione di governo. Chi governerà questo mondo nel prossimo futuro? Perché se ci fate caso, tutti stanno lottando per avere la supremazia in questo mondo, ogni nazione, ogni impero. La guerra tra le forze del bene e le forze del male, adesso se ne parla sempre più ampiamente perché c'è sempre più gente che prende coscienza, che è venuto il momento di prendere posizione. Non si può stare qualunquisti, troppo comodamente in casa nostra. La guerra tra le forze del bene e le forze del male, iniziata secoli fa, è ancora in atto. E per questo motivo ho intitolato questo mio sermone di oggi: perché Dio ci ha messi nella sua chiesa? Non perché molti di noi non lo sappiamo già, però abbiamo bisogno di rinfrescarlo nella nostra memoria, e soprattutto per quanti sono nuovi hanno bisogno di capire quant'è importante il motivo per cui Dio li sta chiamando, vi sta chiamando e ci vuole mettere e vi vuole mettere nella sua chiesa. Gesù ha detto: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere la pace, ma la spada. È difficile da digerire questo. C'è una guerra in atto che è molto più difficile, molto più pericolosa e insinuosa di una guerra di cui tu puoi vederne immediatamente gli effetti, perché è una guerra spirituale. Una guerra spirituale su chi dominerà il mondo. Tutti si contendono il dominio del mondo. Tutti cercano di imporre i loro punti di vista, le loro nefande filosofie. Ma alla fine sappiamo che soltanto i santi, i veri servitori di Dio Padre e di Gesù Cristo, erediteranno il mondo assieme a Cristo. Perché sapete, Gesù Cristo ha già vinto il mondo e ne prenderà possesso al suo ritorno. e darà il suo premio ai suoi fedeli servitori. Questa è più che una speranza, è una certezza assoluta, deve essere nella nostra testa una certezza assoluta che dovrebbe farci apprezzare e mai sottovalutare la vitale importanza proprio di restare o entrare nella nuova arca di Noè, che è l'arca di Dio, la sua chiesa sparsa nel mondo, i cui membri saranno raccolti dall'unico sovrano, Gesù Cristo, al suo ritorno glorioso sulla terra. Ora, fino a che punto crediamo che le cose stanno veramente così? Fino a che punto lo crediamo? Apriamo il libro di Daniele e leggiamo insieme, fratelli, nel capitolo 7, Daniele capitolo 7, dal versetto 13, racconta ciò che Dio gli fece vedere e dice: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco sulle nubi del cielo scendere uno simile a un figlio dell'uomo. Egli era giunto fino all'antico dei giorni e fu fatto avvicinare a lui, parla qui dell'ascensione, e a lui è stato dato dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. E qui, dal versetto 15 in poi, ne vediamo l'interpretazione che Dio stesso ne dà. Attraverso Daniele dice: quanto a me, Daniele, il mio spirito rimase addolorato nell'involucro del corpo e le visioni della mia mente mi turbarono molto. Mi avvicinai a uno di quelli che stavano lì vicino e gli domandai la verità di tutto questo. Ed egli mi parlò e mi fece conoscere l'interpretazione di quelle cose. E disse nel versetto 17: queste grandi bestie, che sono quattro, rappresentano quattro re, quattro imperi nel testo originale, che sorgeranno dalla terra. E poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per l'eternità. Ci rendiamo conto di questo? A che cosa noi siamo chiamati? L'Apostolo Paolo fu ispirato a scrivere: non sapete voi che i santi giudicheranno questo mondo? C'è scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 2. Prima Corinzi 6, versetto 2. Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Ma chi sono i santi? Ci riconosciamo noi santi? Beh, i veri santi sono la progenie spirituale di Cristo. Cristo non ebbe mai una moglie umana, ma ebbe, ciò nonostante tutto, avuto molti figlioli spirituali. In Isaia capitolo 53, versetto 10. Isaia 53, versetto 10, dove è scritto che piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Ma offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Falsi sono quelli che vogliono attribuire a Gesù Maddalena per moglie, per dissacrare questo grande compito che lui ha avuto, di avere una progenie spirituale. I santi sono tutti coloro che hanno ricevuto e creduto nel valore del sangue di Gesù Cristo, morto, risuscitato e sceso alla destra del Padre. I santi sono quelli che si astengono dal peccare e sono santificati dall'osservanza della parola di Dio e dallo Spirito Santo di Dio, a prescindere dalla razza. ci riconosciamo in questi. Io mi riconosco e non credo di essere presuntuoso. Santi però non sono quelli dichiarati tali attraverso la beatificazione di un papa, poiché molte forze opposte si contendono il dominio del mondo fino a fare giungere la temuta grande tribolazione. Fratelli e sorelle, è bene saper distinguere, senza giudicare, senza puntare il dito, ma è bene saper distinguere tra i veri santi e i falsi. Non sono santi, per esempio, gli avari, come Anania e Zaffira, che mentirono agli apostoli, volendo apparire generosi quando non lo erano. Ma la lista dei presunti fratelli sarebbe lunga, dalla falsa modestia, per esempio, e alla generosità per motivi interessati, a quelli che hanno il tarlo di conquistare il potere. La natura umana ha questo cancro. Infatti non sono santi gli arrampicatori, gli usurpatori del regno, a cominciare dai sacerdoti ebrei, i quali, mancatori di fede, hanno ucciso Gesù Cristo e i loro antenati prima di lui hanno ucciso anche i profeti che lo avevano preannunciato. L'Israele carnale ancora oggi non riconosce la messianicità di Gesù e nemmeno la fede dei seguaci di Gesù, cioè noi. Perciò ne siamo perseguitati. In Matteo 21, nel Vangelo di Matteo 21, dal versetto 42 fino al 43, Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture la pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo. Questa è opera del Signore ed è meravigliosa agli occhi nostri». Ma lo è davvero meravigliosa ai nostri occhi? Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà data a una gente che lo farà fruttificare. E lo toglierà anche a noi, se per noi questa opera del Signore non è meravigliosa agli occhi nostri. Perché è stato tolto loro il regno, cioè agli ebrei di 2000 anni fa? Lo possiamo leggere negli Atti, capitolo 7, dal versetto 42, dove vediamo che Dio li ha giudicati per quel tempo non idonei al regno. Allora Dio si ritrasse e li lasciò servire all'esercito del cielo, come scritto nel libro dei profeti: «Casa di Israele, mi avete voi offerto sacrifici e olocausti per 40 anni nel deserto? Avete piuttosto portato la tenda di Moloch e la stella a 6 punti del vostro dio Renfan e le immagini da voi fatte per adorarle, perciò io vi trasporterò al di là di Babilonia». Ora guardate, dopo tanti secoli, dopo l'olocausto della Seconda Guerra Mondiale, vedere un popolo di Israele nel Medio Oriente, dove tutti si fanno vaccinare senza fidare, senza avere fiducia nell'intervento dell'Eterno, è qualcosa che fa pensare, dovrebbe far pensare. Il diacono Stefano, prima di essere ucciso, disse a loro: «Quale dei profeti non perseguitarono i padri vostri? Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata». Questo è scritto in Atti capitolo 7, versetti 52-53, per i vostri appunti. Il regno di Dio sarebbe fatto fruttificare invece da credenti chiamati da Dio e provenienti dalle popolazioni gentili e non soltanto dall'Israele carnale. I primi apostoli e i primi cristiani, non dimentichiamolo, furono tutti giudei, tutti israeliti, ma erano una minoranza sparuta rispetto alla popolazione mondiale di quel tempo. Dio recise la maggior parte degli altri israeliti che si comportavano carnalmente e al posto loro ha voluto inserire alcuni gentili, non tutti i gentili, ma alcuni, affinché nascesse un nuovo Israele, l'Israele spirituale, quello che veramente ha valore. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 8, nei versetti da 10 a 13, vediamo il risultato della fede del centurione Cornelio e vediamo quello che Gesù dice di questo gentile Cornelio. Gesù, avendo udite queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: in verità vi dico che neppure in Israele ho trovata una così grande fede. Ora io vi dico che molti verranno da Levante e da Ponente e sederanno a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno, quelli che sono stati chiamati per primi, saranno gettati nelle tenebre di fuori, cioè a loro non sarà permesso di vedere spiritualmente, e lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Naturalmente questa è una cosa che durerà fino alla fine dei 7000 anni, quando poi Dio chiamerà tutte le tribù di Israele che sono morte senza Spirito Santo e Dio darà l'opportunità di salvarli, come è scritto anche in Ezechiele capitolo 37. I giudei avevano una visione molto politica e carnale del regno di Dio, non è che avevano, ce l'hanno ancora così. In Atti capitolo 1, per certi versi, è molto simile e produce risultati negativi, proprio tanto quanto gli islamici, che sono entrambi fermi a 2000 anni fa. In Atti capitolo 1, dal versetto 6 fino al 7, così quelli che erano riuniti assieme interrogarono Gesù dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirà il regno a Israele? Quindi si prendevano un po' per scontato, come per dire: ora tu ci libererai dai romani e noi diventeremo la nazione numero uno fra le nazioni. Pensavano alla loro liberazione dal giogo romano anziché dai loro peccati. Nel versetto 7 Gesù disse loro: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Quindi non doveva interessare loro il quando, ma a chi sarà realmente dato il regno. Sarà dato a quelli che accettano di essere l'opera vivente del Padre Eterno e di Gesù Cristo. Siamo noi l'opera vivente del Padre Eterno e di Gesù Cristo. Siamo noi sua fattura. In Giovanni 6, versetto 28 a 29, gli chiesero ancora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera prioritaria di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Perché se voi non credete in me, Gesù gli ha voluto dire, e lo dice anche a noi, tutto quello che voi fate è inutile, perché tutto deve essere fondato sulla nostra fede nel Figlio di Dio, nel Dio che si è fatto uomo, nella parola che si è fatto uomo, nel Verbo che si è fatto uomo, per i peccati dell'umanità e per riscattarci dalla morte. E dice: voi siete fra quelli che Dio ha chiamato. E lo disse ai suoi primi discepoli e noi ministri lo diciamo anche a voi. Voi siete fra quelli che Dio ha chiamato. Se no non sareste qui, perché altri sono lì, altrove, perché per loro è questa una perdita di tempo. Ma per voi non è una perdita di tempo. Per voi è una grande gioia essere qui, essere nutriti della parola di Dio. In Giovanni 6,44 è scritto che nessuno può venire al Figlio se il Padre che lo ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi tutti coloro che non sono chiamati adesso dal Padre saranno risuscitati nell'ultimo giorno per avere un'opportunità di salvezza. Ma voi, noi, tutti qui insieme, della Chiesa di Dio unita, voi su quasi 8 miliardi di esseri umani, Dio ha chiamato voi. Pensate, riflettete. Non diciamo di essere gli unici, speriamo e preghiamo che ci siano altre comunità che abbiano lo stesso comandamenti, lo stesso spirito, la stessa attitudine di umiltà, lo stesso spirito di servizio come ce l'ha la Chiesa di Dio unita. E non è un vanto, ma c'è il momento in cui il vanto ci sta. Dovremmo essere tutti positivi e gioiosi anziché lamentarci o essere tristi per i vari motivi che ci scontentano nella vita. Tante volte sento dire il mio salario è molto basso, oppure ho troppo peso, sono meno bella di quell'altra, o non avere raggiunto un certo livello nel mondo del lavoro, eccetera. Il venire al Figlio, l'essere chiamato dal Padre al Figlio, perché illuminati dal Padre, fratelli e sorelle, vale più di tutti i tesori del mondo. Dobbiamo vedere la cosa in prospettiva, non come la situazione attuale, ma in prospettiva. Noi su 8 miliardi è qualcosa che mi fa sentire fra i più ricchi del mondo, ricco di un tesoro che non perisce, un tesoro spirituale, l'amore per Dio, l'amore di Dio, la vita eterna, che va oltre ogni conoscenza, va oltre ogni conoscenza. Non siamo i soli qui a credere in Gesù Cristo, grazie a Dio. Altri fratelli e sorelle sparsi nel mondo credono in Cristo e lo credono sinceramente. Le scritture rivelano che Dio Padre ha iniziato a realizzare il suo eterno disegno, la sua opera di salvezza sulla terra mediante il suo Figlio Gesù Cristo, come leggiamo in Efesini 1 nel versetto 11, dove dice: in Lui siamo anche stati scelti per una eredità eterna, essendo predestinati secondo il proponimento eterno di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. E si tratta, fratelli e sorelle, di una eredità eterna per noi che siamo chiamati prima degli altri. Si tratta di governo, si tratta di corona. Il proponimento eterno di Dio è già attuato in Cristo Gesù, ma deve essere attuato in noi credenti. La sua attuazione in noi è ancora in corso, come è scritto in Efesini 3, versetto 11. Stiamo permettendo a Dio di attuare il suo proponimento in ciascuno di noi? O stiamo mantenendo Gesù nella sala di attesa? Tante volte io l'ho mantenuto nella sala di attesa, nell'attendere, nel farlo attendere di fare la sua volontà in certe cose. In Efesini 4, nel versetto 10, colui che è disceso, dice, è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. Quindi, fratelli e sorelle, Gesù è salito al cielo non solo per noi, ma anche perché nei cieli ci sono altre creature per le quali Gesù ha fatto la stessa cosa che ha fatto per noi. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli qui sulla terra, altri come profeti, altre come evangelisti e altre come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. E notate nel versetto 13, finché giungiamo tutti insieme all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina come quelle coppie, quei matrimoni aperti di cui ho fatto menzione all'inizio. Non dobbiamo essere trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità, e non basta dire la verità, ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E dopo tanti anni, giungere tutti all'unità della fede non vuol dire qualsiasi fede. Vuol dire aver fede nel Figlio di Dio, aver fede nella perfezione del suo carattere, al punto da innamorarsene, amarlo, ubbidirlo, seguirlo e riconoscerlo come riferimento e capo assoluto della nostra vita personale e della Chiesa da lui fondata 2000 anni fa. Stiamo permettendo a Dio di attuare questo suo proponimento in ciascuno di noi? Sicuramente. Come ho detto prima, non sareste qui. Cristo ha compiuto l'opera del Padre, ma noi la stiamo compiendo quest'opera? Ammettiamolo, anche se siamo tutti ben predisposti, c'è ancora una grande differenza tra il nostro carattere e quello perfetto di Cristo. Nostro malgrado, siamo ancora peccatori, soggetti alle nostre passioni, che tante volte non sono poi così buone. Perciò siamo esortati a crescere in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Cioè, non a caso, il compimento dell'opera di Dio in noi è ancora in corso. E per questo motivo Gesù è risuscitato, è salito al di sopra di tutti i cieli, per iniziare a edificare la sua Chiesa mediante il suo Spirito, lo stesso Spirito di Dio che fu in lui e che è in lui, il quale viene elargito ai suoi svariati, ai suoi figlioli qui sulla terra, questo Spirito che elargisce i suoi svariati doni spirituali soltanto a coloro che gli ubbidiscono e che hanno lo stesso spirito e la stessa attitudine di umiltà e non quelle opere della carne che sono espresse dall'Apostolo Paolo in Galati capitolo 5. Nella prima lettera, sempre di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 12, versetto 4, dice che vi sono diversità di doni, ma non vi è che un medesimo spirito. A volte c'è chi può avere, ci sono quelli che hanno pure dei doni, ma non agiscono secondo lo Spirito di Dio. Voi vedete che ci sono grandi attori, artisti, anche musicisti nel mondo che hanno doni molto che noi non abbiamo, ma sono spinti dallo Spirito di Dio? Ovviamente no. Quindi avere doni non significa automaticamente avere lo Spirito Santo di Dio. Primo Corinzi 12, nel versetto 12, parla dell'unità, dell'importanza dell'unità del corpo nella diversità delle membra. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così anche Cristo. Qui sta dicendo che qualsiasi tipo di organizzazione è esattamente come l'organizzazione che Dio ha messo nella sua Chiesa, perché la sua Chiesa, il corpo di Cristo, non vive nell'anarchia o nel caos. Non è un sistema democratico dove il pettegolezzo, dove la calunnia, dove la diffamazione sono all'ordine del giorno e perfino legalizzate. Lo vediamo come si insultano un po' tutti. Non è così. Nel versetto 13 dice: ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, cioè sia datori di lavoro che operai, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Dio ci ha dato una cittadinanza celeste, cioè spirituale, che trascende tutte le razze. Dio ci ha messi nella Chiesa per sanare la breccia causata da Adamo ed Eva, cioè riappacificare la famiglia umana a livello globale e riconciliarla con Dio. Ma per fare questo ha iniziato con il suo piccolo gregge, la sua Chiesa. Questo è uno degli scopi per cui Dio ci ha messi nella sua Chiesa. Che tremendo, che straordinario onore, fratelli e sorelle. Immeritato. Nei versetti successivi l'Apostolo Paolo spiega la mitezza e l'amore e l'umiltà che dobbiamo praticare verso quelli che sembrano poco importanti, più deboli e meno onorevoli. Bisogna, scrive, circondarli con maggiore onore e amore. Bisogna farli sentire utili e necessari al resto del corpo. Tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. In 1 Corinzi 12, versetto 6, in 1 Corinzi 12, versetto 6, vi sono parimenti diversità di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio il quale opera tutte le cose in tutti. Principalmente quando Dio ispira Paolo in 1 Corinzi capitolo 12 sull'ordinamento dei pastori, eccetera, eccetera, parla principalmente del governo della Chiesa, di coloro che guidano la Chiesa, non parla dei membri, ma in altre circostanze parla anche dei membri, di quale è il ruolo dei membri. Il fatto che Dio ci ha promesso di darci il regno per l'eternità, come abbiamo letto all'inizio in Daniele 7, non ci autorizza a montarci la testa e voler primeggiare sui fratelli, sugli altri fratelli, come avvenne con alcuni discepoli ancora carnali al tempo di Gesù, ricordate? Ricordate la madre dei figli di Zebedeo? Si accostò a lui con i suoi figli, si prostrò e gli chiese che i suoi figli sedessero alla destra e alla sinistra di Gesù nel regno, quando il regno sarebbe venuto. Gesù che cosa le rispose? Matteo 20, dal versetto 25, Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano. Voi sapete che i grandi esercitano il potere su di esse. Ma tra voi non sarà così. Anzi, chiunque tra voi vorrà diventare grande, sia vostro servo, e chiunque tra di voi vorrà essere primo, sia vostro schiavo. La strada verso la grandezza è attraverso il servire i fratelli. Come un padre e una madre che tante volte si vedono anche sputacchiati dai loro figli, disprezzati dai loro figli, mancati di rispetto dai loro figli, eppure i genitori continuano a servire. L'umiltà vera precede la gloria, dice la Bibbia, e sarà innalzato solo chi sa umilmente abbassarsi. Leader della Chiesa si diventa sostenendo pienamente l'opera della Chiesa e non offrendo agnelli difettosi. Grazie di cuore a quelli che stanno sostenendo l'opera di Dio con tutto il cuore e pienamente. Il vostro premio è chiaramente indicato nella famosa parabola delle 10 vergini. In Luca 19, dal versetto 12, disse dunque Gesù: un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E chiamate a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: trafficate fino al mio ritorno. Le mine rappresentano che cosa? Rappresentano tutte le risorse materiali e spirituali che Dio affida a ciascuno di noi, sia in termini di denaro che in termini di talenti e doni naturali, come non, senza escludere il pregare. Alcuni possono solo pregare. E naturalmente questo non esclude a questa responsabilità anche tutti noi ministri, in primis noi ministri. Dio ci ha dato tutte queste risorse naturali e spirituali per consentirci di fare la sua opera, insegnandoci a servire. Dio vuole formare dei governanti che gli assomiglino nel carattere, che amino e mettano in pratica le sue sante leggi, i suoi sentimenti e le sue motivazioni, il servire con umiltà e amore sincero, che rispecchino proprio il suo santissimo e perfettissimo carattere in sostituzione dei governanti di questo mondo. In Luca 19, dal versetto 15, continua la parabola di Gesù e dice: ora, quando l'uomo nobile fu di ritorno, qui si riferisce al futuro ritorno glorioso di Cristo sulla terra, quando l'uomo nobile fu di ritorno, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece chiamare quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. Allora si fece avanti il primo e disse: Signore, la tua mina ha fruttato altre 10 mine. Ed egli disse: bene, bene, servo buono, perché sei stato fedele in cosa minima, ricevi il governo su 10 città. Questo è letterale, fratelli e sorelle. Questo, cioè, voi riuscite a immedesimarvi, a sostituirvi ai grandi governanti di oggi, degli Stati Uniti d'America, della Russia, dell'Europa, dell'Italia? Riusciamo noi a capire che Dio ci sta chiamando a governare delle città vere e proprie? E allora è troppo facile puntare il dito? E allora abbiamo bisogno di capire a non lasciarci trascinare dai pettegolezzi di internet o dalle calunnie, che possono anche essere diffamazioni gratuite. Non ci piacerebbe se noi fossimo al posto dei governanti, che il primo che solo perché ha la possibilità di aprire la bocca e di essere in internet subito ci parla male di noi. Allora dobbiamo ricordare quello che l'Apostolo Paolo ha scritto, che dobbiamo pregare per i governanti anziché accodarci a quelli che li diffamano. Dobbiamo pregare per i governanti. Pregare nel senso che anche se fossero dei Neroni o la bestia, dobbiamo comunque pregare che Dio impedisca a questi governanti di fare cose irrimediabili. Perché noi in questo caso saremmo la perla preziosa, l'unica perla preziosa su questo mondo dove tutti si accusano. Questa parabola indica chiaramente che saremo premiati in futuro in base a ciò che stiamo facendo oggi in questa vita, in base a come ci stiamo comportando oggi. L'ufficio di re e di sacerdote che eserciteremo nel mondo di domani durante il millennio è un'opportunità di servizio, di servire. Questa dovrebbe essere una meravigliosa prospettiva. Alcuni però lamentano di non possedere sufficienti risorse. La prospettiva di continuare a servire i nostri figli, i nostri fratelli, servire l'umanità, portare l'umanità alla via di Dio. Dicono alcuni che si lamentano di non possedere sufficienti risorse, dimenticando di avere la vita però. Dicono: sono malato, sono troppo vecchio, sono povero, non ho tempo. Quando abbiamo poche risorse materiali, dovremmo supplire con le preghiere. Preghiamo. O quante volte diciamo pregherò, ma poi sono rimaste soltanto parole, ma Dio non ci ha visto in ginocchio. Mentre dovremmo supplicare ogni giorno Dio in ginocchio di benedire tutti i nostri fratelli e sorelle, è l'opera di Dio nella Chiesa in Italia e nel mondo. In conclusione, fratelli e sorelle, oggi Gesù Cristo non è riconosciuto come figlio di Dio né dagli ebrei, né dall'Islam, e né dalle nazioni gentili, né tante persone che fino ad ora si erano considerate cristiane. Lo prendono in giro anche nelle loro manifestazioni di piazza. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e sono anche destinati ovviamente al giudizio di Dio, non al nostro giudizio. E qui esprimo la ragione principale di questo sermone, cioè il perché Dio ci ha messi nella sua Chiesa. Infatti, ricordate, fratelli, voi siete una stirpe eletta, dice Dio attraverso l'Apostolo Pietro. Nella prima lettera di Pietro, nel capitolo 2, versetti da 8 a 9, dice: voi siete una stirpe eletta. Eletta significa che ci è stato dato un compito. Voi siete un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Sappiamo come se l'è acquistato, ma a quale scopo? Affinché, notate bene, affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre, dall'ignoranza, alla sua luce meravigliosa, alla conoscenza della parola che conduce alla vita. Proclamare le virtù di Dio non tra di noi, perché non ci serve diventare famosi tra di noi, anzi si crea confusione e divisione. Dobbiamo invece proclamare le virtù di Dio a questo mondo materialista, mettendoci la propria faccia come ambasciatori di Cristo, che significa ambasciatori della Chiesa, cioè far conoscere la Chiesa, il corpo di Cristo nel mondo. Non far conoscere noi come persone, ma far conoscere il corpo di Cristo. Predicare le virtù di Dio in un mondo pieno di religioni diverse è molto difficile, è molto pericoloso e spesso anche doloroso. Ci sono stati ministri malmenati, ci sono stati ministri che hanno perso la vita. Per questa ragione abbiamo istituito in Italia, in via del tutto sperimentale, la cosiddetta scuola degli ambasciatori per Cristo, perché alcuni pregano e a loro questo basta, altri vogliono esternare questa speranza che è in loro. E noi ministri non abbiamo nessuna voglia di tagliare queste ali. Alcuni di voi avete già aderito e questo ci dà gioia per il futuro della Chiesa. Altri avete ancora tempo, perché le prime lezioni saranno date durante la festa dei Tabernacoli. È molto utile imparare come essere ambasciatori per Cristo in questo mondo dove ognuno di noi individualmente, a parte la Chiesa come istituzione, è mandato in un mondo di lupi, come agnelli in mezzo ai lupi. È molto difficile imparare come essere ambasciatori per Cristo con efficacia e senza effetti collaterali dannosi per se stessi e per la propria famiglia. I consigli pratici valgono più di qualsiasi teoria. I tempi sono malvagi, fratelli e sorelle, e bisogna imparare ad essere semplici come colombe, al tempo stesso astuti come serpenti. Concludo invitandovi a fare tesoro delle parole divinamente ispirate nella prima epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo 2, versetto 10, dove dice: «Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia, carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà». Perché li visiterà? È solo questione di tempo. Con questo, fratelli e sorelle, ho concluso il mio sermone per questo sabato. Vi passo i saluti dei fratelli che fanno parte del Consiglio degli Anziani in America. Vi ringrazio della vostra partecipazione, della vostra fede in Dio e del vostro affetto fraterno in Cristo.